Ciao a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento con Esoterismo e Conoscenza al Confine, Luca Ronchi. Un saluto particolare agli ascoltatori che arrivano da Audible. Ecco, visto le statistiche recentemente, tantissimi usano, mi ascoltano tramite Audible, quindi un saluto in particolare. È una piattaforma interessante sicuramente, ma anche un saluto a quelli che poi ascolteranno in differita, diciamo, il podcast pubblicato su YouTube. Le puntate subito presenti le trovate su Spotify, Audible, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, poi successivamente le pubblico su YouTube. Ma se mi seguite solo sul podcast, ecco, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, perché lì metto altri contenuti, ci sono le dirette e tutta una serie di cose che non troverete qui, anche se poi ci potrebbero essere delle novità interessanti, perché ho intenzione di allargare ulteriormente la famiglia dei podcast presenti veri e propri, quindi potrebbero esserci delle novità. Ne approfitto prima di iniziare di ricordarvi le mie prossime iniziative, in particolare l'uscita il 26 marzo a Europa. È questo sito dove c'è il famosissimo santuario mariano, uno dei più importanti del mondo. Ma pochi di voi sanno, andremo a esplorare proprio questo, che di fianco c'è un cimitero monumentale esoterico con addirittura una piramide alta vari metri, tutto molto interessante, location suggestiva. Vi farò una formazione esoterica, perché spiegandovi i simboli del luogo ci sarà tanto da affrontare. Gli artisti che ci hanno lavorato sono personaggi appartenenti al mondo iniziatico, quindi sarà molto interessante, non lugubre come ci si potrebbe aspettare necessariamente da un cimitero, ma anche dal punto di vista, ecco, delle sensazioni, ecco, sarà una visita sensoriale per certi aspetti. Va bene, se siete interessati ci vediamo il 26 ad Europa. Come si fa? Trovate un mio social e in particolare per esempio Telegram, e lì ci sono tutte le indicazioni a chi scrivere, all'organizzatore, tutte le modalità. Bene, veniamo a noi, al podcast. Allora, la puntata precedente, la 15, è stato un episodio speciale per commentare la scoperta del cunicolo, nuovo cunicolo della grande piramide di Giza. Abbiamo parlato anche delle scoperte di Malanga, ha fatto tutta una serie di considerazioni, anche se nel podcast non abbiamo trattato ancora le piramidi. Ecco, mi è sembrato interessante dedicare questo speciale in questa forma. Adesso torniamo alla nostra sequenza temporale, perché come sapete stiamo trattando di tempo e lo stiamo facendo in modo particolare analizzando come funziona una lettura di tarocchi. Io faccio spesso corsi di tarocchi, faccio letture di tarocchi e uso il termine tarocchi alchemici, perché ciò che io trovo nelle carte, in questo strumento sacro, è una prospettiva di lavoro interiore, la cosiddetta alchimia spirituale, che poi porta, come abbiamo capito, delle conseguenze sulla espressione di questa interiorità nel mondo esterno, ovvero cambio il me interno lavorandolo e avrò dei risvolti pratici nella vita di tutti i giorni, anche alla ricerca di risoluzioni e nuove direzioni per quanto riguarda problematiche quotidiane, che potrebbero essere il lavoro, i soldi, l'amore e cose che ci premono, cose che ci stanno a cuore nell'immediato. E i tarocchi funzionano così, si piegano volentieri a risolvere le questioni mondane, che sono, questo ovviamente si evince studiando i tarocchi, per esempio nella sequenza che va degli arcani maggiori, che va dalla carta 1 fino all'ultima carta del mondo. Le prime carte sono dedicate a questioni mondane, quindi i tarocchi non rifuggono la mondanità anche nella loro utilizzo, diciamo, più esoterico. Queste questioni mondane poi avranno al loro interno il nocciolo di questioni più astratte, più universali, a cui la persona però potrà accedere solo tramite il lavoro su questioni e la risoluzione delle questioni quotidiane. Questo è anche il bello. E allora, come entrava il tempo in tutta questa disamina? C'entrava perché nella puntata 13 avevamo parlato di come nella cartomanzia, cioè la modalità più conosciuta di approccio alla lettura, si tendesse a voler e a pensare di poter visualizzare e anticipare ciò che sarebbe poi avvenuto in futuro. Questo comporta una visione lineare del tempo, per cui esiste un momento X nel futuro che io ancora non conosco e nel momento in cui leggo, io sono in grado di pescare quel momento X del futuro che ancora non conosco e renderlo intellegibile, conoscerlo nel suo passato. Questo di nuovo vedendo il tempo in maniera lineare. Abbiamo capito che questo è un limite, si può fare. Ma è estremamente limitante. Ad esempio, se io ho un evento spiacevole nel futuro, quale sarebbe l'utilità di dirlo alla persona in anticipo? Servirebbe semplicemente a due cose: uno, appunto, a spaventarlo, due, a creare una profezia autorealizzante, perché la persona, sapendo, come si vede ad esempio in alcuni film, sapendo che le cose andranno così, metterà in moto tutti quegli eventi che faranno sì che le cose andranno così, rinforzando tra l'altro anche l'idea che il tempo sia lineare. E allora come si esce da questa impasse cartomantica? Si esce studiando la natura del tempo, il motivo per cui stiamo usando i tarocchi, che comunque essendo uno strumento esoterico, necessariamente sarebbero prima o poi rientrati e rientreranno in futuro nella nostra disamina, nel nostro percorso all'interno del podcast. Capisco che sia anche un'argomentazione non molto semplice, ma come abbiamo detto, non sempre la semplicità e lo scappare dalla complessità ci è utile nel nostro percorso. Delle volte si deve semplificare, delle volte si deve accettare la complessità di alcuni argomenti per poi rielaborarli e interiorizzandoli in maniera semplificata, come sono effettivamente le cose, ma le complessità hanno la loro utilità. Allora, abbiamo visto che quando la fisica ha studiato il tempo, si è accorta, soprattutto in tempi recenti, dalla fisica quantistica in poi, quindi parliamo dagli anni 20 del secolo passato, con una maggior concentrazione, ecco, a livello sia di quantità di esperimenti, di dati, di ragionamenti, di deduzioni matematiche. Intorno agli anni 50 del secolo scorso, quando i grandi padri della fisica quantistica, tra cui per esempio Planck, e non ve lo sto citando a caso, proprio Planck, perché non solo è uno dei più grandi, ma è anche un personaggio che ci interessa per le specifiche di questo appuntamento e dei precedenti, l'abbiamo già nominato comunque, ragionavano sulle conseguenze anche filosofiche, sul senso di essere uomo, sul senso del mondo, sul senso della realtà, circa le scoperte che venivano fatte nei laboratori utilizzando un metodo induttivo, cioè rilevo dei dati in laboratorio, ovviamente devo porre prima una tesi, questa tesi può essere confermata o smentita. E in base a quello che rilevo nel laboratorio dovrò trarre delle conseguenze universali dall'analisi del particolare. Certo, l'analisi del particolare, per rispettare il metodo scientifico, deve avere una certa mole di una quantità e anche una riproducibilità, però poi nel campo della fisica quantistica la riproducibilità si sta capendo che proprio per la natura stessa della fisica quantistica non è così facile da ottenere e quindi sta facendo anche riflettere sulla reale natura di quello che chiamiamo metodo scientifico, ma questo è un altro discorso. Allora, la natura del tempo, abbiamo visto che a un certo punto avrà delle analogie con un concetto che è diventato molto famoso nelle film di fantascienza. Fantascienza e non, diciamo, ovvero quello delle realtà parallele. Ne abbiamo parlato molto. Allora, legandola ai tarocchi, si diceva che questo tempo lineare che tramite i tarocchi si andrebbe a indagare, in realtà è solo una linea temporale possibile futura tra tutte le altre. E quindi sostanzialmente l'autoavveramento di una visione del futuro non è nient'altro che la scelta specifica di una linea temporale dove quel futuro c'è, dove quell'avvenimento del futuro c'è, ma potrebbe anche essere altrimenti. E qui sono aperte questioni grosse. Il tempo da una linea è diventato un ventaglio, abbiamo visto, un ventaglio di possibili futuri. Allora, oggi cosa faremo? Abbiamo già introdotto il concetto di scelta, l'importanza della scelta fatta nel momento presente, quale discriminante circa l'intraprendere o no un certo percorso parallelo, ovvero chiamiamo questo ventaglio, poniamo questo ventaglio di futuri come composto da un certo numero di linee a cui diamo un nome, un numero, per identificarle, 1, 2, 3, 4, 5. Allora io in una prospettiva cartomantica, ad esempio, sceglierò la linea 10. Perché viene fuori la linea 10? Perché la linea 10 è quella allineata con il mio stato di essere attuale, cioè con la persona che va a fare la domanda, ovvero corda all'interno della persona numero 10 tira da tutte le realtà parallele il futuro numero 10. Se io scelgo un'altra corda dentro di me che è collegata, e queste corde sono collegate a tutti i futuri, ecco, questa corda, se io modifico la scelta di questa corda, io modificherò il futuro che tirerò. Abbiamo usato l'analogia della stazione dei treni. Sono a una stazione dei treni, dovrei prendere il treno numero, quel treno numero porterà a tutta una serie di location, di posti. Arriverò in una serie di città. Altre città non ci arriverò mai con quella linea. Può fare pure 100.000 fermate, ma Genova non la raggiungerò mai. Finirò in tutti i paesi del sud Italia, ma non arriverò mai a Genova. Perché ho scelto di prendere il treno che va in un numero tot, che va in una certa direzione. Allora, come faccio ad arrivare a Genova? Devo, quando sono alla stazione di origine, che corrisponde, che si chiama momento presente, questa stazione principale di partenza, salire su un altro treno, scegliere di cambiare il numero del binario e il treno e salire su uno che mi porterà a una destinazione diversa. Quindi qual è la chiave, abbiamo visto, della realizzazione o meno di un certo futuro? E quindi il richiamo analogico del tempo e quindi un'operazione alchemica, in quanto io faccio una scelta presente e attirerò un certo futuro. Avrete già riconosciuto il principio principale della cosiddetta legge d'attrazione che tratteremo in futuro, anche perché lo ritengo molto importante, visto che è stata capita malissimo, soprattutto dalla New Age, capita male, applicata peggio nella maggior parte dei casi, sostanzialmente creando un pupurrì di desideri e di ottenimento di questi desideri, che alla fine ha come risultante o zero o meno. Ottengo una cosina, quello a cui però tengo veramente non lo ottengo, e quindi mi aumenta l'ansia perché non lo ottengo, causandomi una catena dove non otterrò mai quello che voglio, quando magari per le prime volte ha funzionato. Questo è anche pericoloso per certi aspetti, poi ci arriveremo se avrete la pazienza di seguirmi. Sarà un percorso lungo, ma che male c'è? Anche se ci si mette anni a imparare delle cose, dopo quegli anni qualcosa si è imparato, mentre di solito giriamo a zonzo in circolo, rimanendo poi sempre sulla superficie. Allora, fidatevi di me, ce la faremo a capire molte cose sulla natura della realtà. I dati li abbiamo, bisogna solo imparare a metterli insieme. E allora, abbiamo detto dimensione della scelta nel momento presente, quindi stiamo già parlando di tempo, attirare un certo futuro. Questo lo si può fare, e non è una supposizione esoterica, paranormale o qualcosa del genere, semplicemente perché è la natura del tempo che stiamo comprendendo. Questo sta già succedendo, non è una nozione esoterica o legata solo ai tarocchi, assolutamente, è legata alla fisica, adesso vedremo. È legata alla fisica, poi certo la società fa fatica a inserire all'interno della cultura di massa certi, certi argomenti. Lo fanno prima i film. Poi arriverà la divulgazione scientifica che dirà questo non è accurato, questo non è proprio così, quest'altro è assurdo e tutto il resto, andando a toccare solo le cose che all'interno di quel film di fantascienza, di quell'altra cosa, sono estreme, sono magari un espediente narrativo, senza però andare a, come dire, approfondire gli aspetti che sono invece in linea con quanto scoperto nella fisica. Cioè, il momento in cui noi ci rendiamo conto che la teoria delle realtà parallele, che è una delle interpretazioni, così si dice, interpretazione della fisica quantistica, cos'è l'interpretazione? È che non è solo un'interpretazione di riflessione, spesse volte è anche un lavoro matematico e anche il laboratorio. Cioè conseguenze sulla natura della realtà, per esempio se io, immaginiamo con un telescopio, vedo un pianeta, vedo una luce nel cielo, ecco, posso ipotizzare che quella sia ad esempio un pianeta, oppure una stella, oppure qualcos'altro, si andrà a verificare, si studierà, si ipotizzerà, si faranno delle ipotesi sulla natura di quel corpo perché lo si è osservato come magari luce in un telescopio. Si scoprirà che sarà questo e non quest'altro. Però all'inizio si potrà ipotizzare con legittimità che quello magari sia una stella, poi si scoprirà che è un pianeta, però si può ipotizzare che sia una stella. Allora, l'interpretazione della fisica quantistica partono da questo presupposto, si osservano delle cose, esattamente come la luce in un telescopio, e si dice questa cosa potrebbe voler dire questa. Proviamo a fare dei ragionamenti matematici, delle deduzioni matematiche, magari anche degli esperimenti per capire se è vero o no. Allora, la teoria dei multimondi, abbiamo visto, cosiddetta Everett, è stata indagata. E ci sono molte corroborazioni di vario tipo, sia matematico che sperimentale, potremmo dire. E cosa vuol dire sperimentale? Che abbiamo rilevato delle realtà parallele? La questione non è così semplice, come abbiamo visto anche in una puntata dedicata. Però, ad esempio, molti fisici ipotizzano che ciò che vediamo nei cosiddetti esperimenti della doppia fenditura, nel quale non scenderemo nei particolari ma li tratteremo più avanti, li ho citati spesso, l'idea che ci sia il fenomeno della interferenza d'onda potrebbe essere causato, cioè l'interferenza d'onda è, ci dice per esempio che la materia ha una natura ondulatoria, non solo particellare ma anche ondulatoria, vuol dire che un oggetto che sta qua sta anche dall'altra parte volendo, come un'onda, e noi lo vediamo solo in un luogo specifico perché sta lì, ma potrebbe stare di là, perché la sua funzione è collassata in un certo modo, potrebbe essere risultato dell'interazione di un certo numero di realtà parallele. Cioè un fenomeno che noi vediamo in questo mondo potrebbe essere il risultato dell'interazione di realtà parallele. Questo che cos'è? Abbiamo visto una realtà parallela? No. Ma ne vediamo le conseguenze. E quindi sappiamo che la realtà parallela c'è, magari non la percepiamo, magari non possiamo esperienziarla, ma sappiamo che c'è. E questa cosa è tanto. Succede la stessa cosa con le dimensioni. È stato scoperto che il cervello umano funziona a 11 dimensioni. Vuol dire che parti invisibili del cervello che ci sono e funzionano, oltre la carne, lavorano e le conseguenze di questo lavoro le vediamo nella nostra realtà, cioè nel funzionamento del nostro cervello, ovvero il funzionamento del nostro cervello non è spiegabile a meno che non si ipotizzi l'esistenza di realtà superiori. Cos'è una realtà superiore? È un mondo invisibile che ha una struttura diversa dalla nostra. Ad esempio, un essere che abita a una dimensione superiore di noi è in grado di visualizzare il tempo come coesistente. Questo è un concetto estremamente affascinante. Estremamente. Le dimensioni superiori sono estremamente affascinanti. Vi faccio un esempio veloce e semplice per capire come funziona. Ora, noi stiamo in tre dimensioni. Immaginate, questo è esattamente l'esempio usato dal grande divulgatore Carl Sagan. Ci sono anche dei video suoi dagli anni 70 molto belli su YouTube. Vi consiglio, dovreste trovarli. Ecco, sono molto interessanti. Allora, quale esempio uso? Ovviamente non l'ha inventato lui, questa cosa già girava perché è il modo più semplice di capire. Allora, Se io ho un tavolo, ho un tavolo e disegno un quadrato. Dentro questo quadrato ci metto un puntino. Fuori da questo quadrato, cioè su un'altra zona del tavolo, metto un altro puntino. Ora noi stiamo vedendo questa scena bidimensionale da un punto di vista tridimensionale e io sono in grado di vedere il puntino dentro il quadrato e il puntino che sta fuori dal quadrato. Se invece ci immaginassimo come osservatore all'interno della realtà bidimensionale, ovvero ci immaginassimo ad esempio di essere il puntino, immaginatevi un piccolo uomo grosso come il puntino, che cosa vedremmo noi? Allora, se fossi il puntino fuori dal quadrato, io vedrei il quadrato sostanzialmente, cioè vedrei una linea del quadrato, non vedrei né tutto il quadrato, né potrei capire che quello è un quadrato guardandolo dritto, men che meno potrei vedere il puntino all'interno del quadrato. Stessa cosa, il puntino dentro il quadrato non potrebbe vedere il puntino fuori dal quadrato e vedrebbe il lato del quadrato. Quindi noi come abitanti della terza dimensione abbiamo una prospettiva a volo d'uccello su uno scenario bidimensionale. Siamo in grado di vedere la coesistenza di questi personaggi, diciamo, di queste strutture bidimensionali. Cosa vuol dire allora se questa. Quindi, questa è proprio una modalità specifica. Se esistesse un mondo bidimensionale e noi vivendo nelle tre dimensioni, noi potremmo osservare specifiche. Potremmo osservare istantaneamente, in maniera coesistente, contemporanea, specifiche che agli abitanti delle bidimensioni sarebbero invece spalmate nel tempo. Perché il puntino, immaginiamo che questo quadrato abbia un'apertura, un ingresso, allora per verificare la presenza o meno di un altro puntino dentro al quadrato, il puntino fuori dal quadrato dovrebbe camminare. Girare, entrare nel quadrato e osservare l'interno del quadrato, mentre a noi basta uno sguardo dalla terza dimensione. Quindi in questo caso annulliamo il tempo perché facciamo una rilevazione istantanea di uno stato di cose che siamo in grado di osservare fuori dal tempo, istantaneamente, mentre agli abitanti del mondo bidimensionale servirebbe del tempo. Questo è interessante, quindi il tempo è un concetto relativo alla struttura del mondo, così come è stata posta. Per cui noi, immaginando un cervello, ad esempio, che lavora a più dimensioni, vuol dire che il nostro cervello lavorerebbe sicuramente, già postulando solamente una dimensione in più, e gli scienziati pensano fino a 11 dimensioni, tra l'altro un numero che riprende esattamente quello il numero di dimensioni della teoria di fisica delle stringhe, anche di questo parleremo più avanti, che è molto interessante, lavorerebbe fuori dal tempo, questo cervello. Quindi cosa succede? Che realmente, noi abbiamo la possibilità, come esseri di terza dimensione, di scegliere, usando il tempo e di manifestare, una serie di futuri coesistenti che, abitassimo in una dimensione superiore, si vedrebbero coesistenti. Cioè, immaginate di applicare questa cosa. Noi siamo gli abitanti della terza dimensione e quindi io, così come il puntino non può vedere l'altro puntino dentro al quadrato, io come essere umano di tre dimensioni non posso vedere una certa linea temporale futura tra le varie. Un essere di quarta dimensione le vedrebbe tutte contemporaneamente. Allora, postulando ad esempio che i tarocchi sono uno strumento che comunica con un'essenza, una coscienza, immaginiamoci, o magari col nostro cervello, ecco, non vogliamo andare in queste cose che sembrano occultistiche, è un modo di comunicare del nostro cervello a dimensioni superiori col cervello a tre dimensioni. Sarebbe in grado di vedere tutti i futuri in maniera coesistente, tale che potrebbe suggerire delle mosse al nostro abitante di tre dimensioni, noi, per far sì che quel futuro, che è una certa posizione spaziale ma coesistente della visione di chi sta nella quarta dimensione guardando la terza, ci direbbe: guarda, se fai quella cosa lì, allora otterrai questo. Questo è molto interessante. Allora, qual è la discriminante di nuovo? L'abbiamo già nominato un sacco di volte, è la scelta. La scelta, che è il principio base del sistema del percorso dell'eroe, lo vediamo nei film. Questi giorni sto tenendo un corso sull'esoterismo di Matrix. Che cos'è che fa di Neo? Lo posso citare, tanto lo conoscete tutti il film. Cosa fa di Neo l'eletto? Non certo il fatto che qualcun altro gli dica che l'è detto, tra l'altro l'oracolo gli dirà, no guarda, non se, gli farà capire che lui non è l'eletto, e questa è una tattica, perché dovrà essere Neo stesso a scegliere di essere l'eletto, a riconoscere di essere l'eletto. Allora, una cartomante gli avrebbe detto, sì sì sei l'eletto, stai tranquillo, punto, fine. Ah ok, sono l'eletto, bene, finito. Invece, in questo caso, è Neo che potenzialmente può essere l'eletto, ma lo diventerà veramente solo nel momento in cui sceglie. E quindi attirerà di tutti i possibili esplicazioni di essere l'eletto nel futuro, quella più potente, in quanto sarà ottenuta attraverso la sua scelta. Quindi cambierà binario, prenderà un treno che andrà a Genova, invece che farsi tutto il giro delle città della Puglia, per esempio. E allora si ritorna a un'idea di tempo che non può essere slegata dallo spazio, come abbiamo visto nella puntata 14. E allora ragioniamo un po', come annunciato nella puntata 14, ragioniamo un po' sull'idea di tempo coesistente. Tempo coesistente. Abbiamo detto, da una dimensione superiore si vedrebbero tutti i futuri come coesistenti, quindi è un concetto che va anche al di là dell'idea delle realtà parallele, perché le realtà parallele comunque si esplicano in uno spazio-tempo, che è già misterioso. Allora, per capire questo concetto faremo un certo giro. Prima ripescheremo uno dei famosi paradossi, il più famoso, del filosofo greco Zenone, che conosciamo attraverso i testi di Aristotele. Poi salteremo al corrispettivo moderno, che ha proprio lo stesso nome, si chiama tempo quantico zenoniano, quantum Zeno effect, molto studiato. E poi ragioneremo, utilizzando l'analogia che già in passato abbiamo utilizzato, qui nominiamo anche chi è stato il primo a formularla, il filosofo Karl Popper, che ci spiega molto bene il tempo, che contemporaneamente alla scoperta della fisica quantistica, quindi è proprio un modo di spiegare quasi la fisica quantistica questa, della pellicola e dei fotogrammi, degli istanti, perché tutto questo appunto serve a capire il tempo quantico, il tempo quantistico, il tempo a scatti. E la comprensione del tempo a scatti è importantissima per poi potermi seguire in ciò che faremo successivamente, perché adesso per un po' continueremo a concentrarci sul tempo, a capire come questo è legato con la coscienza, in quanto sostanzialmente è la coscienza che genera il tempo, sono le scelte della coscienza. Ma lo faremo parlando di una cosa molto interessante nelle prossime puntate, parleremo del famoso calendario Maya, il 2012, vedete quante cose incredibilmente belle facciamo qui, cioè, sono, ripeto, complesse, ma andiamo a toccare tutta una serie di temi che avrete già sentito, ma ve li spiegherò bene in profondo, vi farò capire quali sono le cose importanti al di là delle solite informazioni divulgative che si trova, che poi portano a fenomeni di massa come ad esempio la paura del 2012, l'idea che il mondo sarebbe finito. E capiremo cosa succede lì, e capiremo che la fine o non fine del mondo è quello che è successo, sta succedendo nel portale del 2012, che è una cosa reale, tra l'altro. Io me ne occupo tantissimo quando parlo di Eraldo Acquario, quindi vi darò tante informazioni in questo senso. Poi sul mio canale YouTube trovate anche delle conferenze circa l'era dell'Acquario. Per capire il calendario Maya bisogna capire il tempo a scatti, il tempo quantico. Pensate, gente parla del calendario Maya, loro capivano, ovviamente, coi loro modi e i loro tempi, ma forse meglio di noi, perché ogni tanto nel mondo moderno ci perdiamo all'interno di queste elucubrazioni sull'infinitamente piccolo. Ad esempio, il più grande e stupido smentito oramai Anche questo poi lo affronteremo, vi porterò delle prove, smentito da un sacco di scoperte, che il mondo quantistico riguarda solo l'infinitamente piccolo, non l'infinitamente grande. No, hanno scoperto che le equazioni quantistiche, per esempio, dominano il movimento di una galassia. Pensate, noi stiamo dentro una galassia. Quindi il tempo quantico è presente nelle nostre vite continuamente. Noi siamo esseri quantici. Anche il micromondo è quantico, ma anche il macromondo. Allora, a questo punto, i cicli del tempo sono quantici, sono quantistici. I Maya avevano capito col loro modo. Allora, il calendario Maya è un calendario a scatti. Il calendario a scatti è un calendario quantico. Lo scatto è un cambiamento di regime energetico. E quindi da lì si capisce che cos'è l'era dell'acquario, come funziona, quali sono i parametri che la governano. Certamente non è un qualche orologio malfunzionante oppure perverso che, arrivato il momento giusto, ci fa morire tutti. Non necessariamente, questo capiremo. È un argomento che oramai ha più di 10 anni dal 2012, è ora anche un attimino di approfondire, perché passata la febbre di paura per il 2012 è stato completamente abbandonato, anche forse per una volontà di rigetto, perché la saturazione porta poi a non voler più sentire certe cose. Infatti la disquisizione su queste tematiche è anche abbastanza difficile da fare. Vedo che la gente è un po' refrattaria per certi aspetti, ma tranquilli, ve la beccate lo stesso. Se vi piace il mio podcast, ve la beccate. Quindi preparatevi a dover aprire e lavare le orecchie circa il 2012, perché ci arriveremo, ma vedrete che sarà un'avventura veramente. Bene, allora tornando indietro al discorso di prima, il nostro percorso sarà questo: paradosso di Zenone, corrispettivo quantistico odierno, analogia di Karl Popper, per comprendere come funziona questo tempo quantistico. Bene, allora partiamo con Zenone, famosissimo. In questo caso ci è arrivato tramite Aristotele, che ha fatto un po' come il Vasari, no? Ha raccontato la storia anche degli altri filosofi, e nel suo Fisica ci ricorda questa idea. Allora, Zenone cosa dice? Famoso anche Achille la tartaruga, per esempio. Una freccia, visto che il moto della freccia è fatto di istanti nel tempo, cioè c'è la freccia qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qui, quindi la freccia che arriva da qui a lì è fatta di tanti istanti, che sono la freccia qui, 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 la freccia qui. E a un certo punto ci ritroveremo la freccia nel suo punto di arrivo, un albero, spara una freccia contro un albero. Io vedo la freccia muoversi, ma posso dire che la freccia che si muove è fatta di tanti istanti. Ad esempio, se io proprio commentassi in diretta, ovviamente qui sto già io commentando, non è che Zenone fa tutti questi esempi. Il paradosso di Zenone viene come dire, specificato da Aristotele, dicendo che semplicemente ci sono tanti istanti di tempo, e quindi la freccia, questo è il paradosso, la freccia non potrà mai arrivare al luogo, ecco, di arrivo. E uno dice: ma scusa, ci arriva. È infatti un paradosso. Cioè, Zenone dice: il tempo è fatto di istanti, per cui la freccia non potrà mai arrivare, perché ogni istante la freccia sarà ferma e quindi il moto non esiste. E noi diciamo: no, e il moto lo vedo. Ecco, allora questa è, diciamo, la formulazione. Vi ripeto, Aristotele usa termini diversi, ma a noi non ci interessa quello che dice Aristotele, ci interessa capire. Ok, quindi io ve la allargo un po' e ve la spiego già mentre ve la sto enunciando. Ok, allora, cosa vuol dire? Per capire cosa voleva dire Zenone, perché è un po' questo il problema, tutti lo conoscono, viene citato, ma non si capisce perché lui ragionasse così, no? Allora, all'interno, poi arriveremo a studiare, faremo anche filosofia, eh? Ci arriveremo. Qui c'è un problema: perché questa riflessione di Zenone, questo paradosso, che poi evidentemente è contro realistico, potremmo dire, ma attenzione, perché anche qua noi diamo tante cose per scontato. Allora, c'era un dibattito forte, soprattutto all'interno di quella che poi diventerà conosciuta come la scuola eleatica, che avrà come esponente più importante da questo, e più radicale da questo punto di vista, Parmenide, che poi è stato uno dei maestri di Platone. Cioè, sostanzialmente Parmenide dirà che la realtà così come la percepiamo è doxa, è opinione, è illusorietà. Perché questo? In barba a qualunque evidenza, ad esempio che la freccia arriva a viaggia, ecco, e arriverà a toccare il suo punto di arrivo quale risultato di un moto. Ecco. Parmenide negherà questa cosa, negherà non la freccia, ma l'idea che degli oggetti si possono muovere nello spazio, che sembra un'evidenza. E questo lo fa perché? Perché posto l'essere l'archè, cioè l'essere supremo, il principio supremo, tutto ciò che va contro le caratteristiche, ecco, mettiamo semplici, le caratteristiche di questo essere supremo è illusorietà. Per esempio il tempo. Visto che questo essere supremo è infinito, il tempo non esiste, ecco, ricordate le riflessioni che facevamo prima, allora il movimento è illusorio. Cioè noi pensiamo di vedere qualcosa che si muove, ma allora arriverà Zenone e dirà no, la freccia è fatta di tanti istanti, di tanti istanti, e quindi in realtà non si sta muovendo, non potrà neanche arrivare, potremmo dire, al suo luogo di arrivo, al suo albero. Provate a vederla così, questo sarà uno dei ragionamenti di base che poi spiegheremo con l'analogia del più grande filosofo di tutti i tempi, Emanuele Severino, sulla legna e la cenere. Questo sarà il cuore di comprensione, potremmo dire, di tutto il lavoro che stiamo facendo in realtà, perché se capite quella cosa, capite tante cose sul mondo. E ora questa freccia, quello che vediamo noi è la freccia che tocca, arriva all'albero. Piuttosto che spiegarla con il movimento, cioè una serie, la freccia, ecco, che si muove all'interno della nostra realtà, noi la potremmo spiegare, questo è un ragionamento che va già al di là del paradosso di Zenone, la potremmo spiegare, ma è implicito nei ragionamenti, per esempio, di Parmenide e anche della cerchia all'interno del quale Zenone è stato filosofo. Noi potremmo dire che il movimento è dato da tanti istanti di tempo. Quanti istanti? Infiniti istanti. E che quindi la freccia non si è mai mossa. La freccia era qui, poi 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 era qui. Cioè una coesistenza di posizioni spaziali insieme, che però si manifestano uno dietro l'altro. Potremmo addirittura dire che quella non è la stessa freccia. L'unica freccia che è se stessa è la freccia congelata nell'istante di tempo. E mi direte, ma una roba assurda, ma che vuol dire? Non significa niente, ma sono ragionamenti, io la freccia la vedo muovere. Ok, allora arriviamo al quantum Zeno effect, tempo quantico zenoniano, che è un concetto di fisica, vi ripeto, non l'ho inventato io. Non è un'analogia. Si è capito che se si fosse in grado, nella fisica quantistica, cosa si fa? Si effettuano delle misurazioni su un oggetto quantistico che è ondulatorio, ha una natura ondulatoria. Ondulatoria probabilistica, poi esploreremo anche l'atomo bene. Probabilistica. Ognuna di queste misurazioni, che per esempio riguarda la posizione di un elettrone, comporterà che l'elettrone, come causato dalla stessa misurazione, deciderà di assumere una certa posizione spaziale, che viene assunta come specifica solo nel momento della misurazione. Prima l'elettrone sta da tutte le parti, coesiste. Si parla di eigenstati, stati coesistenti di posizione nello spazio e quindi nel tempo. Per cui un atomo quantistico o atomo di Schrödinger, sta fuori dal tempo e tutte le sue posizioni, tutte le sue modalità di essere, diciamo così, coesistono. Allo stesso modo della nostra freccia che è in tutte quelle posizioni. È già attaccata all'albero, questo è il cuore del ragionamento parmenideo, per esempio. È già lì. Noi la vediamo nel tempo, cioè per questo che è doxa e opinione. È il divenire, si può spiegare, questo lo mostrerà, lo rileverà e mostrerà Severino, che è un filosofo morto da poco, come spiegabile anche secondo altri termini, cioè ad esempio una coesistenza di questi stati da sempre per sempre, che però noi per qualche motivo vediamo consecutivi, cioè prima questo, poi questo, poi questo, poi questo, e che assumono una forma di coerenza interna, logica, che noi chiamiamo tempo, ma in realtà sono coesistenti, li vediamo solo manifestarsi con una sequenza. E c'è una bella differenza tra dire che coesistono e poi noi li vediamo in una sequenza, piuttosto che invece, ma adesso non vi spiegherò qual è esattamente questa differenza. E quindi continuiamo a ragionare sull'idea di questa, ecco, misurazione, quindi una coesistenza di stati che tramite un atto di misurazione fanno sì che la posizione, ad esempio, sia questa e quindi anche il tempo piuttosto che quella, ok? In realtà abbiamo già individuato qual è ciò che decide questa o quella posizione, no? L'avete capito, eh? La scelta, quindi la coscienza che sceglie. Quando parleremo di ologramma, anche di realtà olografica, rivedremo lo stesso concetto, così vedete quante pezzi mettiamo insieme coerentemente e così sarà, si forgerà dentro di voi in maniera granitica una certa visione della realtà, certo diversa e controcorrente rispetto a quello che normalmente ci dicono, ma capirete al contempo anche che la divulgazione spicciola, molto semplice, che ci viene propinata dalla cultura dominante, alla fine ha pochi elementi da portare. Quando si arriva a questioni più profonde, certo, i fisici, che dovrebbero essere le persone competenti, avranno la loro opinione, ma in quanto peccano di visioni filosofiche, quindi non sono spesso in grado di incasellare e strutturare in una visione del significato dell'esistenza, di come è veramente fatta la realtà, di chi è l'uomo e perché è qui, ma rimangono limitati, ne abbiamo già parlato tantissimo, ai loro preconcetti, e non sono in grado di tirare fuori quei dati e dargli un senso. Questo è occupazione della filosofia e non è un mio discorso e basta, eh? Stesso discorso lo fa Severino. È la filosofia che crea l'orizzonte di senso all'interno del quale la scienza si può manifestare. Ad esempio, se lo scienziato pensa che esista una realtà oggettiva, e questo viene indagato nella storia della filosofia, se esiste una realtà oggettiva all'esterno, farà tutti i suoi esperimenti basandosi su questa supposizione, per esempio, e la porterà avanti. Se noi vediamo un pianeta e lo misuriamo col telescopio Hubble o James Webb, quello che sta andando tanto adesso, ci immaginiamo che fuori c'è un pianeta solido, che noi navigando, ne abbiamo parlato nella puntata dello spazio-tempo, no? Che l'universo fuori, ora non è che i fisici necessariamente vedono così, perché insomma chi studia astrofisica sa che il tempo funziona in un certo modo, ma la visione rimane limitata all'idea che nello spazio le cose funzionano così e non la relazionerà magari alla fisica quantistica dove succedono le stesse cose ma camuffati diversamente e non andrà ad aggiungere l'idea che anche l'essere umano è fatto di quelle stesse cose che funzionano quantisticamente e quindi l'essere umano è un essere quantistico e quindi potrà fare certe cose, potrà capire certe cose, si manifesterà in un certo modo. Tenderà ad esempio a vedere anche l'essere umano meccanicamente, così come vedrà meccanicamente i pianeti. Oppure, altro esempio, forse ancora più facile da capire, se io penso che tutto, e non ho mai riflettuto sull'idea di dov'è il limite tra coscienza, vivo e inanimato, ecco, io vedrò un pianeta come inanimato e al limite dovrò dimostrare al contrario che invece coscienza ce l'ha, che sembra un'assurdità, semplicemente perché non ho pensato a che cos'è la coscienza. Allora noi abbiamo già capito che esiste solo la coscienza nell'universo. E ogni cosa che c'è è espressione della coscienza, come dicevano nell'antichità. E ci sono anche alcuni fisici che parlano di panpsichismo, cioè l'universo come una grande coscienza. Quindi non è che sono da solo, o gli esoteristi dell'antichità era gente fusa che si fumava roba buona. Era gente che ragionava bene. Adesso spesso una branca della scienza, con grandi capacità tecniche e di laboratorio, gli manca questa parte, questo orizzonte di senso, men che meno la divulgazione. Quindi la divulgazione tenderà a trasmettere delle informazioni sì valide, sì verificate, ma all'interno comunque di un orizzonte di senso molto banale, molto spicciolo, e questo fa dei grossi danni. Quindi anche tutte le cose che noi vediamo qui, che magari avrete già sentito, vanno sempre viste e interpretate con un'idea di base, perché abbiamo iniziato a trattare la coscienza. Sembra una cosa difficile, perché, ve l'ho già detto e ve lo ripeto, tutte le cose che vediamo dopo devono essere inserite all'interno dell'idea che esiste solo la coscienza. E allora capiremo, vedrete, che invece che rimanere nel buio della non comprensione di certe dinamiche della realtà, le capiremo molto meglio. Io potrei elencarvi, magari prima o poi lo farò, tutte ovviamente senza possibilità di dimostrazione, perché non sono uno scienziato che pubblica, non sono né uno scienziato né uno che pubblica, quindi non ho, come dire, la dimostrabilità del fatto che ho anticipato un sacco di scoperte. Una di queste, per esempio, è stata l'idea che l'essere umano avesse una sensitività rispetto al campo magnetico terrestre, una scoperta di qualche anno fa. Io già lo postulavo, in quanto ragionamento molto semplice: se ce l'hanno i piccioni, forse ce l'avrà anche l'essere umano. Poi vabbè, c'erano anche altri elementi, però in quanto essere creato, quindi una prospettiva esoterica. Mentre la scienza si è stupita di questa cosa, è andata a tirar fuori tutto un pupurri, ma io sono in grado anche di spiegarvi perché, come funziona e come potremmo allenare questa cosa. Lo scienziato no. Perché il suo orizzonte, non perché lo scienziato non sia intelligente, ci mancherebbe, ci sono dei cervelli nella scienza, ma perché non c'è un background filosofico. Purtroppo all'università non si spiega filosofia, e non che per forza studiando filosofia allora sia a posto, c'è bisogno di tutto il lavoro, però è proprio il nostro sistema conoscitivo che è settario, molto, molto frammentato, cosa che non era nell'antichità, a dare da una parte un vantaggio tecnico estremo e quindi poter specializzarsi in maniera come mai visto finora, ma d'altra parte perdendo sempre di più la visione d'insieme. E allora una società che dà in mano ai tecnici le decisioni e il compito di dire come è fatta la realtà, come funziona, per esempio invitandoli in televisione a parlare di cose che sono fuori dalla loro specifica, ultra specifica competenza, ad esempio la HAC, perché un'astrofisica dovrebbe poter parlare del senso della vita, va bene, lo possiamo chiedere, ci mancherebbe, mica c'è la censura, ma il fatto che le persone pendano dalle sue labbra, e quindi se lei dice io in tutti i miei anni non ho mai visto nessun elemento che mi porti alla necessità della credenza in un Dio, e tutta la gente la cita, la pende dalle labbra, ricondivide questi video come dimostrazione, non so di che tipo, tra l'altro, che metodologia è questa, induttiva dovrebbe essere, come dimostrazione della non esistenza di Dio, quando nella storia della filosofia è pieno di dimostrazioni o controdimostrazioni sull'esistenza o no di Dio. Quelle sarebbero nozioni utili, ragionamenti utili da trasmettere alle persone, non l'opinione basata, poi non si capisce su cosa, almeno sul fatto che nell'universo non ho mai trovato Dio perché le leggi, ma che cosa vuol dire? Veramente, delle volte è fastidioso, ecco, ricordare o rimmaginare, perché io quando ricordo rivivo, e quindi l'irritazione del momento mi ritorna con tutta la forza. Purtroppo, cioè veramente, se vi potete fidare, è proprio un ragionamento proprio stupido questo, è stupido il ragionamento, stai dando della stupida luck, no, sto dicendo che il suo ragionamento è stupido, perché Perché, appunto, chi sei tu per dire che è stupida? Lei è una strana. Va bene, ma il ragionamento è stupido. Se una è anche la più grande scienziata nel suo campo, però poi se ne esce con una cosa stupida, avrebbe dovuto rispondere. Le mie specifiche competenze non mi portano a poter rispondere a questa domanda. Se vuole, le do la mia opinione personale, che non è basata sul mio lavoro scientifico. Allora li accetterei. Ma invece questo non viene fatto. Per qualche motivo, da lei, ok, legittimo farlo, non è che uno deve fare mille premesse, ma il problema è che poi le persone, ascoltando, e essendo oramai, infatti il problema è le persone che ascoltano non è certo la hack potrebbe essere una mosca bianca, sì, va bene, hai detto la tua, grazie, arrivederci. Le persone che pendono dalle labbra perché pensano, la falsa credenza, che una capacità, o un'importanza scientifica in una specifica disciplina, porti quella persona de facto a essere in grado di dare delle risposte circa la natura della realtà. Ma questa non è un'opinione, basta testare, basta testare. Allora io metterei davanti a una persona che invece, essendo astrofisico, ve ne potrei citare varie. Essendo astrofisico, quindi sempre scienziato, avendo fatto le stesse cose della hack, e invece dice no, tutto l'universo è cosciente. Allora come ne usciamo da questa cosa? Come se ne esce di solito nella divulgazione? Se ne esce con la hack ha vinto, cos'è, il premio Nobel? Sì, mi sembra che l'ha vinto, è la hack, e questo chi è? Chi è sto qui? È uno che vuole farsi pubblicità? È uno che usa la sua posizione accademica, però ha pubblicato su delle riviste poco importanti per portare avanti una teoria che non c'entra niente con la scienza. Vedete che questi sono ragionamenti che sicuramente avrete sentito e appartengono a una certa branca divulgativa che non è veramente aperta di mente, ma ha scelto e quindi forza i suoi preconcetti in un contesto in cui non dovrebbe andare così, in quanto si parla di divulgazione di informazioni scientifiche, invece insieme alle informazioni scientifiche, sotto mentite spoglie, si trasmette una visione del mondo, per esempio che l'uomo sia qua senza senso, che noi navighiamo alla deriva in un universo freddo che non si accorge di noi, su un pezzo di sasso che un giorno sì, l'altro pure potrebbe essere colpito da un asteroide che ci distrugge, il sole che starnutisce e ci brucia, e alla fine non si può fare niente, al massimo troviamo dei modi di spedire dei razzi sui meteoriti, questo è stato fatto, per deviare il loro corso, ma non ci si chiede perché, o se magari c'è una motivazione per cui quel tal giorno arriverà un asteroide, pensiamo che sia un evento casuale. E allora, tornando a noi, i cicli del tempo, il calendario Maya, invece spiega la scienza del tempo legato alla coscienza, tale per cui ci sono dei periodi storici specifici dove c'è una certa probabilità, ad esempio, di distruzione, ma contemporaneamente anche a un grande salto di qualità nella coscienza, cioè nella consapevolezza, che è diverso dalla coscienza, e anche della qualità di vita del progetto Pianeta Terra e esseri umani. Questa è la scienza delle ere. Scienza delle ere. Ne parlano in maniera molto conosciuta in Oriente, no? I famosi yuga, le varie età. O anche in Occidente, uno di questi periodi dove il livello di coscienza era alto è conosciuto come età dell'oro. Ne parla, ad esempio, è l'origine della citazione Novo Ordo Seclorum sul dollaro, di massonica impostazione. È da Virgilio viene quello, dove si parla dell'età dell'oro che ritorneranno, cioè dell'età, degli abitanti dell'età dell'oro che torneranno. Quando? Ok. La comprensione, il calendario Maya, è una di queste decodifiche e ricodifiche di queste informazioni circa i cicli del tempo. Quando approfondiremo, come vi ho detto, nelle prossime puntate questa cosa, parleremo ad esempio anche di Fulcanelli, quindi andremo un po', ecco, finalmente in nozioni un po' più esoteriche, perché alcuni mi dicono, ma tu dici esoterismo, ma poi non parli di esoterismo, parli solo di scienza di confine. Non è vero, perché l'esoterismo sono proprio queste nozioni. Poi certo ci sarà, uno può affrontare la storia dei gruppi esoterici, la storia del pensiero esoterico, quello di solito viene percepito come esoterismo, oppure l'occultismo, la magia, come si fa? Ma noi i principi della magia li stiamo già vedendo, perché se non si capisce Il potere della coscienza. E uno cosa vuol fare? Cosa vuol fare uno di magico se non capisce cos'è la coscienza? Allora, usiamo i termini e le scoperte scientifiche per parlare di esoterismo. Poi tireremo i fili, abbiate pazienza, perché se no uno vuole passare subito, mettere le mani avanti, non capisce niente e fa anche danni a se stesso e agli altri, tanto perché gli piacerebbe provare, dimostrare a se stesso che il rituale magico, l'incantesimo funziona. Questo potrei dire che certo può funzionare, poste certe condizioni, ma che utilità ha poi? Tra l'altro non si può neanche controllare, quindi voglio dire, le regole magiche passano alla comprensione del potere della coscienza, punto. Quindi vi dovrete beccare se volete, se volete capire come funzionano certe cose, vi dovete beccare e capire il mappazzone di tutte queste cose qua, anche la natura del tempo, perché se non capisco la natura del tempo e le realtà parallele, pure l'atto magico per ottenere un beneficio o legge d'attrazione, in maniera semplificata in New Age, non si capisce niente. Il mio scopo comunque non è quello di insegnare alle persone a fare le magie, con tutte ovviamente i ma del caso, ecco, perché non siamo nell'universo di Harry Potter, purtroppo e per fortuna. La magia o l'occultismo o queste cose sono reali, okay? Solo che funzionano diversamente da quello che si pensa. Per capire come funzionano, bisogna passare da tutte queste cose, ok? Quindi noi stiamo costantemente parlando di esoterismo. Bene, torniamo al nostro tempo quantico zenoniano. Allora, qual è l'idea? Che se noi facciamo infinite di queste rilevazioni che fanno collassare la funzione d'onda, quindi dicono dal potenziale coesistente delle posizioni, quindi del tempo, di una particella, delle sue componenti, ad esempio l'elettrone, faremo, tra parentesi, con la coscienza, collassare, la scienza lo chiama con una misurazione o con l'effetto dell'osservatore, collassare la funzione d'onda. Se noi effettuassimo infinite di queste misurazioni, noi saremmo in grado di congelare nel tempo, cioè saremmo in grado di congelare il tempo. Cioè un'infinità di misurazioni, cioè un'infinità di osservazioni, cioè un'infinità di scelte, congelano il tempo, mostrando quella che è la reale natura del tempo, cioè la coesistenza. So già cosa avete in testa, Luca. Non ho capito bene questa cosa. Ok, va bene. Questo è un concetto scientifico abbastanza difficile. Passiamo a Popper, che fortunatamente i filosofi spesso sono in grado di trasmettere concetti tramite analogie semplici da capire. Il primo di questi è stato Platone, che usava la mitologia per far capire certe cose, altro che Demiurgo come entità arcontica che ci conta. Vabbè, queste sono le mie polemiche relative alla serie La trappola del neognosticismo alieno, lo trovate su YouTube. Allora, Popper cosa dice? Immaginiamoci una pellicola di un film, una pizza, la cosiddetta pizza del film. Adesso i proiettori sono digitali, ma una volta c'erano le pizze, le pellicole. E allora cosa succede? Che il film è già tutto contenuto nella pellicola, cioè se voi avete una pizza, il film è tutto lì dentro e quindi coesiste. Quando è che noi produciamo il tempo? Quando la pellicola viene proiettata. E come viene proiettata? State ben attenti perché è semplice, ma passaggio all'interno di quello che vi sto dicendo corrisponde esattamente alle proprietà della fisica quantistica. Molto bravo è stato Popper a inventarsi questa cosa. Quando io, per come funziona, va la proiezione analogica, cioè con pellicola, se, come potreste immaginare voi, io mi mettessi a far scorrere la pellicola con un moto continuo, cioè immaginatevi una ruota, una manovella, una ruota collegata a una manovella, io faccio girare la manovella in moto continuo. E quindi come una ruota che rotola, no? Come la macchina, avete la macchina, la ruota rotola in maniera continua, no? Se io scorressi la pellicola e quindi utilizzassi un motore a moto continuo, io non vedrei niente, cioè sullo schermo vedrai una scia di colori. E uno dice, ma come, scusa, ci sono i fotogrammi? Sì, perché i fotogrammi sono degli istanti, vedete le connessioni, degli istanti fermi in una sequenza di senso. Vedete fisica quantistica più logica filosofica, come spiegano le cose? Lo scienziato dirà solo, ok, una sequenza di istanti. Vedete come Zenone già ci indicava delle proprietà importanti della realtà, che sembravano essere contraddittorie, ma infatti vi dico che l'interpretazione che esista un moto nello spazio e nel tempo è illusoria, come la scuola eleatica, come Parmenide soprattutto diceva e come implicava Zenone. Se io uso un moto continuo non vedo niente sullo schermo. Come faccio a vedere la pellicola? Devo usare un moto a scatti. Cioè, devo proiettare un fotogramma, poi un altro fotogramma, poi un altro, e lasciare quel fotogramma fermo per un tot di tempo. Quanto tot di tempo? La quantità di tempo che serve per l'occhio umano per vederlo. Sapete che il nostro occhio vede a circa 24 fotogrammi al secondo, infatti le pellicole vanno a 25 normalmente i motori. Questo motore, che ha tra l'altro un nome esoterico, si chiama Croce di Malta perché aveva la forma, ma nel mondo dove non hanno i proiettori digitali continuano a proiettare anche le stesse pellicole, per esempio alle rassegne, no? Di film che magari non sono stati riversati in digitale con qualità, vengono tuttora proiettate le pellicole, anche poetica oramai la pellicola è diventata, no? Cosa fa? Converte il moto. Questo poi lo rispiegherò quando vi spiegherò il calendario Maya, perché solo così si capisce. Il moto continuo viene tramutato in moto a scatti, in moto quantistico. Definizione di quanto? Pacchetto individualizzato di energia e di informazioni. Scatto. Quando tratteremo l'atomo di Bohr, vi spiegherò come funziona il passaggio fuori dal tempo di densità dell'elettrone dal livello di energia all'altro, e allora lì vedremo un esempio di dove non esiste il tempo ma esiste la qualità, la frequenza, la tipologia di energia che fa sì che una cosa si trovi qui piuttosto che là, ma non l'ho ancora fatto perché ci servono dei passaggi. Poi, come vi ripeto spesso, se queste cose vi piacciono io sono disposto, e lo faccio già, a lavorare con persone singole, piccoli gruppi per seguirvi, vi do delle lezioni private dal vivo anche su Zoom, così. Nel podcast toccherò tutta una serie di tematiche anche seguendo una certa coerenza, però qua sto facendo divulgazione, non sto facendo formazione, quindi se volete formazione contattatemi in questo senso, perché c'è tanto da imparare. Ecco, c'è tanto da imparare e tanto da capire. Ora, in questo senso l'atomo, il tempo, ecco, funziona a scatti, cioè la pellicola, questa croce di Malta, che tra l'altro il cui funzionamento è molto interessante, ve lo spiego meglio le prossime volte, tramuta il moto continuo a moto a scatti. A questo punto la pellicola, il film diventa intellegibile, diventa visibile. Un film che però è coesistente tutto su pellicola viene proiettato con un senso logico in una certa sequenza. Se io cambio la sequenza non si capisce niente. Cosa ha da dirci questo sul tempo? Ha da dirci che ci ricolleghiamo con il concetto tarologico, cioè della scelta, perché la scelta corrisponde al collasso della funzione d'onda che è fatto dalla coscienza, ma la fisica lo chiama effetto dell'osservatore, e il tempo è una sequenza, partendo da Zenone, tempo quantico zenoniano e quello che abbiamo detto poco fa, è una sequenza, scuola eleatica, Parmenide, è una sequenza, lo capiremo meglio più avanti, una sequenza di scelte tale che immaginiamoci che la coscienza cosa fa? Nel moto di una freccia, non solo la coscienza dell'osservatore umano, ma anche della freccia stessa e dell'ambiente circostante, fa sì che il moto della freccia nello spazio, che parte da un punto e arriva contro l'albero, non sia frutto di un processo di tempo continuativo che muove come una ruota che rotola la freccia, ma tante istanti dove la freccia si sceglie, qualcuno sceglie che sia qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qua. E infatti nel laboratorio di fisica cosa succede nell'esperimento della doppia fenditura? Che io il corrispettivo della freccia microscopica, cioè un atomo o un elettrone o quello che ci pare, quello che viene sparato dai cannoni quantistici, io lo vedo qua e poi lo vedo di là, cioè lo vedo qui, poi lo vedo da un'altra parte. E questo succede in quanto, nella nostra analogia della freccia, io la freccia la posso sparare dritta, ma è solo uno dei vari casi possibili che la freccia continui dritta seguendo le leggi newtoniane e vada contro l'albero. Io potrei anche ritrovarmela dietro la testa. Perché non succede? Perché la coscienza sceglie e quindi crea un contesto all'interno del quale la freccia segue una certa sequenza logica, ma potrebbe anche non essere così. E quindi uniamo le cose. Adesso dovreste essere in grado di iniziare a fare così, questi ragionamenti. Riportiamola alla dimensione umana e poi vi dimostrerò che questo è possibile quando studieremo bene l'ermetismo e le scienze analogiche del come in alto come in basso. Se quella cosa succede nel mondo quantistico, anche l'essere umano funziona così. Quindi vuol dire che io, se oggi ho una situazione che sembra necessariamente debba finire in un certo modo, non è necessario che sia così, potrebbe in un secondo cambiare e avere un risultato diverso, contrario, ecco, all'estremo, rispetto a quello che pensavo. Se io però, quando mi faccio fare le carte, la cartomante ha in testa che il tempo è lineare, e io avrò una consecutio newtoniana, tanto quanto dire che se la freccia la sparo da qua, arriverà per forza, perché segue un moto preciso, è già predisposto nel passato, e che è il risultato della presupposti che io ho messo nel modo in cui ho sparato la freccia arriverà lì. E allora noi pensiamo che il tempo funziona così, ma stiamo capendo che funziona così in quanto la nostra coscienza decreta che funzioni così, che qui in questa nostra dimensione di esistenza ci siano queste regole. E qui arriviamo all'esoterismo. La nostra realtà di esistenza si chiama terza densità, è dominata dal chakra giallo ed ha a che fare con lo sviluppo dell'individualità, la comprensione di che cos'è l'ego e l'aprirsi a una dimensione sociale di esistenza, dove iniziamo a capire che ci siamo noi ma ci sono anche gli altri. Questo è il concetto fisico di realtà partecipatoria, spiegata molto bene da Wheeler, ci arriveremo. Okay? Queste cose servono per capire come funziona il nostro mondo adesso, che senso ha essere un essere umano in barba a tutte quelle stupidaggini che ci vengono dette dalla divulgazione materialistico-nichilistica. Ok? Vedete con un argomento quanti se ne aprono? Se mi avete seguito fino a qui, avete avuto intanto la pazienza di ascoltarmi e anche la capacità di seguirmi, siete stati molto bravi. Ecco, siete stati molto bravi. Pensate, su un podcast su Spotify, dove di solito si parla della litigio tra Fedez e la Ferragni, se è marketing oppure se veramente sono in crisi, trovate anche queste cose. Ecco, anche il bello di questi medium odierni che lasciano spazio. Per ora, a differenza di YouTube, ecco, io manderei anche un ringraziamento, ecco, a Spotify e in generale alle app di podcast che per ora non censurano. Mentre YouTube ascolta tutto quello che uno dice e delle volte censurano, a me in alcuni casi è capitato, quando ho osato parlare male o dire alcune cose specifiche, per esempio sulla Abramovic, ma non in un'ottica necessariamente QAnon o altre cose, ma rilevavo semplicemente dei messaggi simbolici con uno specifico significato, vabbè, va bene, e non è andato bene e sono stato censurato. E qui, vabbè, vedremo quando parleremo di queste cose, ma è bello poter parlare senza filtri e dire quello che si vuole, quindi insomma mando un ringraziamento per ora a queste app, e quindi insomma anche voi che ascoltate, direi che è a qui anche a voi mando ovviamente un ringraziamento. È un piacere, ecco, fare questa cosa qua, vedete come sono bello energetico, mi diverto, mi piace arrivare alle persone in questo modo, e apprezzo ovviamente i feedback e i vostri commenti, ecco, che potete inviarmi su tutti i miei social, vi ricordo WhatsApp, Telegram, e se volete anche contribuire oltre a se avete piacere, fare lezioni con me, una lettura di tarocchi, quello che vi pare, poi più avanti usciranno i libri. Altre cose, potete partecipare ai miei corsi o anche vederci dal vivo alle uscite. Ecco, vi ricordo il 26 marzo Europa, provincia di Biella, posto bellissimo, e ce ne saranno delle belle, veramente delle belle. Allora, chi dice parli troppo di scienza di confine, poco esoterismo, ecco, venite a Europa che lì vi farò un mazzo tanto con l'esoterismo, così poi sarete contenti e soddisfatti. Bene, le riflessioni sulla scorta di quello che dicevamo poco fa possono continuare, possiamo approfondire. Non lo faccio adesso perché sento di avervi già trasmesso un bel po' di nozioni interessanti e anche non semplicissime. Dalla prossima volta riprenderemo, quindi, come vi ho detto, inizieremo a introdurre l'idea del calendario Maya, cicli del tempo. Vedrete che sarà bellissimo, quindi non perdetevi le puntate. Siamo ripartiti, ecco il podcast, la puntata scorsa è uscita una settimana fa, e vedere queste statistiche anche mi ha dato molta energia circa questa modalità divulgativa, per cui state pronti perché arriveranno con regolarità finalmente. Bene, allora un saluto a Luca Ronchi, esoterismo e conoscenza al confine, a presto, ciao.